In quel tempo Gesù cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei sommi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Ma Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai. Ma egli voltandosi disse a Pietro: lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà a ciascuno secondo le sue azioni. Parola del Signore.
Ascoltato, segue immediatamente quella pagina del Vangelo secondo Matteo che leggevamo domenica scorsa, forse ricordate, solo un richiamo. Pietro ha detto a Gesù: tu sei il Cristo, e Gesù poi ha detto a Pietro: vedi, a te le chiavi del regno dei cieli, compriamo facilmente. Così Gesù ha detto a Pietro. Di seguito, nel brano che abbiamo appena ascoltato, Gesù dice a Pietro: tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Dunque è un'affermazione molto severa. Ma come? Proprio Pietro? Non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini? E c'è una contraddizione. Come mai? Che è successo? E vedete, c'è di mezzo quello che proprio nel brano evangelico di quest'oggi abbiamo appena ascoltato, cioè Gesù per la prima volta spiega espressamente, parla con chiarezza, dice apertamente quello che è il cammino che lui sta compiendo, che la missione che porterà a compimento fino ad arrivare a Gerusalemme, e ha detto: andrà incontro a una opposizione ostile, violenta, feroce da parte delle autorità di Gerusalemme, verrà ucciso, e questa è la strada che egli sta percorrendo ed è la missione che così si compie per quanto riguarda dunque tutto quello che proprio Gesù ha voluto testimoniare, e quindi la relazione con lui passa attraverso questa rivelazione ormai matura e così chiara, limpida, rigorosa circa il disastro a cui va incontro Gesù. E Pietro reagisce malamente. Pietro dice: no, le cose non possono andare in questa maniera. Allora Gesù ha risposto: ma tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Ma cosa vuol dire pensare secondo Dio e non secondo gli uomini? E vedete che non soltanto Gesù ha annunciato per la prima volta che si apre per lui la strada di questa ostilità così aspra da parte di coloro che incontrerà, che poi è la mancata corrispondenza da parte della nostra realtà umana, che rifiuta la presenza di Gesù, il figlio che Dio ha inviato nel mondo, e scarica addosso tutta la cattiveria, l'ingiustizia, la prepotenza, tutto l'egoismo di cui siamo capaci nella nostra condizione umana, tutto va a depositarsi contro di lui fino a una condanna a morte. Ma Gesù dice, vedete, lo dice ai discepoli in quell'occasione, lo dice a Pietro, lo dice a noi, questa è la prospettiva che si apre per noi, e le cose andranno così. Noi lo sappiamo che effettivamente questo è il disegno che si sta compiendo, non c'è dubbio, questa è la strada, e pian piano tutte le cose andranno esattamente così come Gesù qui le ha descritte. Soltanto che, vedete, Gesù dice questo che sta per avvenire non è soltanto la dimostrazione di come gli uomini sono cattivi, il peccato dell'umanità è un rifiuto così violento per cui il figlio inviato da Dio viene condannato a morte. Ma Gesù sta dicendo, vedete, che nel cammino che adesso io sto affrontando e che passerà attraverso questa cattiveria scatenata fino a una condanna a morte, è un cammino che si compie per un motivo d'amore. Questo è fondamentale, questo è il pensiero di Dio, un motivo d'amore. Quando vedete che nel nostro brano evangelico si parla di una sofferenza, di un patimento, il verbo usato qui, tradotto normalmente con soffrire o patire o quel che è, ma è verbo che non ha semplicemente il significato, credo di averne parlato anche un'altra volta, il significato di un carico di dolori a cui non ci si può sottrarre, quindi si viene travolti da questo accumulo di sofferenze. Ma questo verbo, vedete, ha anche il valore di una dichiarazione d'amore, nel senso pieno, nel senso forte dell'espressione, perché, beh, questo lo diciamo anche noi nel nostro linguaggio corrente, non c'è soltanto la passione nel senso del patimento, ma c'è anche la passione nel senso di una potenza straordinaria d'amore, una passione d'amore. E Gesù sta spiegando questo. Vedete che là dove si scarica addosso a lui la cattiveria dell'umanità, non è il peccato che vince, ma è l'amore di Dio che vince. Lui vince, ma vince, vedete, in quanto subisce quel rifiuto e lo sovrasta, lo rigoverna, lo ricompone in obbedienza a una intenzione d'amore. Per questo, vedete, resusciterà il terzo giorno. Dunque, Pietro non capisce, ma anche noi facciamo fatica, ma è così. Ed è, vedete, un momento di straordinaria rivelazione che imposta tutto quello che poi adesso sarà il cammino che Gesù affronterà passo passo. E Pietro è in affanno e dice, ma questo non ti accadrà mai, perché Pietro ragiona secondo altri criteri. Mentre Gesù gli dice, guarda, che anche per te si tratta di imparare, si tratta di diventare un vero discepolo. E qui è un passaggio decisivo, perché pensate che a Pietro Gesù ha detto le chiavi del regno dei cieli, ma subito gli dice, guarda che ancora sei apprendista. E lo dice a Pietro, ma lo dice a ciascuno di noi, Gesù. Siamo apprendisti per diventare veri discepoli di Gesù, dove non c'è soltanto da realizzare chissà quale nostra aspirazione, perché i nostri progetti sono sempre condizionati dalla nostra misura umana di ripiegamento sulle nostre aspettative, sui nostri interessi, sui nostri desideri, sul nostro egoismo umano. Noi siamo sempre ripiegati, e invece adesso, vedete, abbiamo a che fare con una novità piena, definitiva, straordinaria. È il pensiero di Dio, è la novità di Dio, quel figlio che nella sua innocenza, nella storia umana, riceve addosso questa valanga di cattiverie, tutto il peccato dell'uomo si scarica là dove l'innocente, lui, il figlio di Dio inviato nel mondo, trasforma la la condanna a morte che riceve in una potenza d'amore che apre la strada della vita nuova, della vita redenta, della vita ricondotta alla sorgente originaria, all'intenzione primigenia di Dio. Allora vedete, qui davvero comincia una tappa nuova del discepolato. Qui comincia davvero un cammino di maturazione. Siamo apprendisti alla sua, di Gesù come Pietro. E Gesù, aggiungo ancora qualche parola, vedete, Gesù proprio in questi termini ne parla con Pietro e con gli altri discepoli. Infatti, allora Gesù disse ai suoi discepoli: se qualcuno vuol venire dietro a me, ecco, ci siamo. Noi siamo qui per questo. È vero, i pensieri di Dio ci lasciano sempre sorpresi, sconcertati, ci disturbano. Avremmo pensato che le cose potevano andare in altra maniera. E così, povero Pietro, ma così anche noi. Ma Gesù dice, non c'è da sgomentarsi per questo. Adesso comincia un processo di rieducazione dell'animo umano. Bisogna rieducare i pensieri, non solo nella testa, ma nel cuore, i pensieri, nel nostro modo di stare al mondo e di impostare la vita. Perché Gesù dice qui, venire dietro a me, ecco, c'è un passaggio fondamentale che è come il principio che Gesù prospetta a tutti i suoi discepoli per intraprendere quel cammino che finalmente consentirà a loro, ai discepoli e a noi di seguirlo per davvero, non secondo le nostre fantasie, ma per quello che lui è e per quel dono d'amore che viene da Dio, di cui lui è l'attore, il protagonista per noi, per la nostra salvezza. E allora Gesù dice, questo è un passaggio fondamentale, quando, vedete, dice, chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Sapete cosa sta dicendo qui Gesù? Ecco, che la propria vita, già, ciascuno di noi si sente proprietario della sua vita, tant'è vero che ci teniamo tanto, cerchiamo anche di difenderla questa vita, cerchiamo anche di garantire tutto quello che torna utile e benefico per dare gratificazione a questa vita in quanto è nostra. E Gesù dice, guardate, ai suoi discepoli, dice a noi, che il punto di partenza per seguirlo e per intraprendere finalmente il cammino della maturazione della vita nuova, il punto di partenza è maturare internamente nella consapevolezza che la vita non è nostra, ci è donata. Ecco, questo è il prezzo impagabile della vita, che ci è donata. E man mano che ci rendiamo conto di come siamo depositari di questo dono che è la vocazione alla vita, la nostra vocazione alla vita diventa anche il desiderio o comunque l'intenzione, quantomeno anche addirittura la possibilità di ridonarla questa vita. Man mano più ci rendiamo conto che la vita ci è donata e più scopriamo che grande motivo di consolazione, di realizzazione, di attuazione della nostra vocazione alla vita è poterla ridonare questa vita, poterla mettere a disposizione, poterla offrire in modo tale che allora davvero, dice Gesù, la vita è piena. Basta, Gesù dice, chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Vedete, non ci sta incoraggiando a distruggerci per il gusto di buttare via la nostra vita. Tutt'altro, sta dicendo, ecco, si tratta man mano di entrare, questo è un cammino lungo, è il cammino della nostra vita cristiana, entrare in quella prospettiva in cui man mano ci rendiamo conto, maturiamo internamente, scoppiamo con apertura di cuore che davvero la vita mi è stata donata, la mia vita non è più mia, e man mano che scopro questo la vita prende un valore sempre più straordinario, sempre più fecondo, sempre più mi consente di fare della mia vita un atto d'amore, un'offerta d'amore, ma anche una vita piccola, la mia, miserabile, la mia, nascosta dentro a un angolo di mondo, la mia, ma una vita che mi è donata per essere ridonata. E allora entrare dentro, vedete, a questo pensiero di Dio. Ecco, E allora cammineremo dietro a Gesù e scopriremo come davvero la nostra condizione umana è una storia di salvezza, è una storia di vita nuova ed è una storia d'amore. Allora alziamoci in piedi. Preghiamo insieme, recitando.
Credo che lo Spirito Santo, Signore, dalla tua e procede con Padre dal Figlio e con il Padre, il Figlio della Padre, il Padre, che ha parlato di mezzo. E poi la Chiesa, la Santa, il Sole, il progresso,
comunione con tutta la Chiesa, innalziamo al Padre la nostra preghiera che ci dona una forza per vivere con il suo piede della giustizia e della vita. Che mi facendo sporcare la Padre la nostra solitudine.
Guarda la tua Chiesa e dona il tuo cuore della fede e della carità. Sia sempre luogo di incontro e di riconciliazione e si faccia carico di ogni povertà umana. Noi ti preghiamo.
A tua nuova
assisti il Padre e tutti i pastori della Chiesa, posti dal tuo Spirito, annunciano con fermezza la parola di verità che libera e apre alla salvezza. Noi ti preghiamo. E infondi il tuo spirito di sapienza in coloro che governano il popolo, depongono ogni progetto di voto prestigio e promuovono le armette il bene comune. Noi ti preghiamo.